Buongiorno a tutti. Allora, nella lezione di oggi vedremo, come indicato qua, alcune modifiche post-traduzionali delle proteine, in analogia a quello che abbiamo visto nelle modifiche post-trascrizionali degli RNA, che subivano alcune modifiche. Possiamo avere lo stesso delle modifiche post-traduzionali delle proteine e in particolare delle modifiche che sono con l'aggiunta di radicali chimici tramite legami covalenti. E poi in un primo tempo vedremo questo problema a livello citoplasmatico e poi lo stesso, le modifiche covalenti delle proteine attraverso la via secretoria, la vediamo facendo proprio le considerazioni sul reticolo endoplasmatico e poi nei giorni successivi sul Golgi. Okay? Allora, partendo con queste modifiche delle proteine, volevo usare questa diapositiva semplicemente per concretizzare quello che vi dicevo l'altro giorno, del fatto che tra la quantità di informazione genetica presente a livello del DNA, e quindi il numero dei geni, abbiamo una quantità di RNA che sono prodotti per cellula che è almeno circa 4 volte tanto, che vuol dire che, visto che le cellule non sintetizzano, non trascrivono tutti i geni, vuol dire che quelli che sono trascritti in una quantità, un fattore di amplificazione maggiore di 4, ma globalmente, semplicemente per motivi di ordine di grandezza, mediamente il numero di molecole di messaggero è 4 volte quello in media, 4 volte quello della quantità, del numero dei geni. E quindi se abbiamo 25.000 geni vuol dire un trascrittoma, cioè vuol dire quante sono le diverse popolazioni di mRNA che posso avere, e 4 volte tanto, dovuto a quale fenomeno? Lo splicing, e in particolare lo splicing alternativo, che mi fa produrre più RNA messaggeri a partire di uno stesso precursore. E poi vedete che aumenta di un ordine di grandezza, da 100.000 a 1 milione, sulla varietà di proteine che possono essere alla fine prodotte. Perché? Perché ovviamente potremmo avere anche a livello proteico delle modifiche che sono post-traduzionali, e quindi se abbiamo dall'insieme di questi messaggeri potremmo avere lo stesso come proteine precursori che però potranno andare incontro a modifiche, e vedete che le modifiche in questo caso fanno aumentare di 10 volte la tipologia di proteine che possono essere il risultato finale della traduzione. Quindi le modifiche post-traduzionali sono effettivamente molto importanti, e quello permette di capire come, a fronte di un'informazione genetica relativamente ristretta, possiamo avere una grande diversità di prodotti finali. Perché possiamo avere questa grande diversità? Perché possono esserci delle modifiche appunto a carico di queste proteine. Possono essere delle modifiche, in particolare noi ci interesseremmo questa adesso, delle modifiche covalenti. E quindi di quello che può essere un'aggiunta appunto di parti che non sono presenti nella sequenza primaria della proteina. Suddivido queste diverse tipologie di modifiche tra quelle che avvengono a livello citoplasmatico o nucleare da quelle che avvengono attraverso il passaggio reticolo endoplasmatico e Golgi. Quindi in questo primo tempo mi occupo di quelle che sono le modifiche a livello citoplasmatico e nucleare, ne ho citate soltanto alcune, sono più numerose, però non, lo scopo non era tanto di fare un catalogo quanto di vedere quelli magari che rivedremo andando più avanti nel corso, oppure perché abbiamo già in realtà la possibilità di collegarlo a qualcosa che abbiamo già visto. E quindi l'ancora lipidica è una modifica che permette l'aggiunta dal punto di vista covalente di una coda idrofobica, e quindi avviene attraverso l'aggancio covalente di un acido grasso. Questo porta una proteina che è stata totalmente sintetizzata a livello citoplasmatico e quindi libera nel citoplasma, in realtà di poter avere una localizzazione a livello membranare stabile, pur non essendo una proteina transmembranare. E quindi non trovo nella sua sequenza un dominio transmembranare, e questa proteina è stata sintetizzata totalmente da ribosomi liberi. Ma la modifica post-traduzionale, che prende questo nome di acetilazione o prenilazione, poi lì ci sono diverse sottocategorie, ma la cosa che mi preme sottolineare è che questa parte in rosso idrofobica, aggiunta a uno dei, alla cisteina nel caso dell'acetilazione, alla glicina nel caso della prenilazione, su questo schema, permette di avere questa associazione stabile e quindi ha a che vedere con la localizzazione della molecola. Vi ricordate, abbiamo detto che nella struttura stessa della molecola possiamo avere l'indirizzo, ma l'indirizzo lo posso ritrovare sulla struttura primaria della proteina, perché dipende dalla sua composizione in aminoacidi. Una coda di questo tipo qua in realtà non è presente nella struttura primaria, in quanto è un'aggiunta posta traduzionale, e quindi non ne trovo tracce al momento della traduzione. Ovviamente se può avvenire questo legame è dovuto sia a enzimi specifici sia comunque a riconoscere un contesto aminoacidico che rende possibile questa aggiunta di questa coda. Perciò indirettamente dipende dalla struttura della proteina, ma direttamente quando vado a leggere nella banca dati la sequenza del messaggero, ovviamente non ne trovo traccia diretta. Questo è importante perché, vi ho detto, la biologia della cellula è quello che differenzia il molecolare dal cellulare, è l'interesse per le localizzazioni, e quindi questo è un modo con il quale riesco ad avere una localizzazione molto specifica della proteina in questione, che non è più libera nel citoplasma ma è stabilmente associata a un elemento di membrana che può essere, come ad esempio in questo caso, la membrana plasmatica. e quindi è un caso di proteina associata alla membrana ma che non passa dalla via secretoria ed è sul lato citoplasmatico. Ok? Posso avere, e questo è un elemento che troveremo molto importante quando si parla della comunicazione cellulare e degli eventi di regolazione che sono scatenati all'interno della cellula in seguito a un segnale. E quindi queste regolazioni covalenti delle proteine attraverso la fosforilazione, cioè l'aggiunta di un gruppo fosfato, oppure la defosforilazione, che sarà l'evento inverso, quando vado a idrolizzare un gruppo fosfato, sono dei modi con il quale riesco a regolare le proteine, ad esempio a farle cambiare tra uno stato di attività oppure di inibizione. Alcune proteine per essere attive, alcuni enzimi per poter svolgere la loro attività devono essere fosforilate. Fin tanto che non sono fosforilate, non sono attive. Altre è l'inverso, le devo fosforilare subito per renderle inattive e sarà la defosforilazione a renderle attive. Perciò è troppo semplice pensare solo fosforilazione uguale attivazione, non è sempre così. Ma il principio di questa aggiunta oppure eliminazione di un gruppo fosfato è un elemento con il quale si regolano tantissime proteine. Perciò, mentre l'esempio di prima aveva a che vedere con una localizzazione, questo ha proprio a che vedere con un'attività di regolazione, in particolare delle attività enzimatiche. Indirettamente potrà avere a che vedere con la localizzazione, quando la fosforilazione promuove una struttura, uno stato in cui la proteina viene riconosciuta dai sistemi di trasporto, ad esempio dal citoplasma verso il nucleo. E quindi in questo caso la fosforilazione permette di scoprire l'indirizzo nucleo e quindi di avere il trasporto. Le fosforilazioni sono degli aspetti molto dinamici e quindi in questo senso lo metto proprio nella sfera della regolazione e lo ritroveremo come concetto perché ci hanno chiesto di integrare il corso quest'anno con qualcosa di più sulla regolazione e per quello che ho dovuto aggiungere anche questo aspetto. Quindi la fosforilazione prevede la necessità di un gruppo idrossile libero e quindi presente nel radicale dell'aminoacido che viene fosforilato, e gli aminoacidi che possono essere fosforilati sono tre e bisogna conoscerli. Quindi sono la tirosina, la serina e la treonina. Sono i tre aminoacidi che possono essere fosforilati. Subito da sapere vi ho svegliati un attimo. Allora, gli aminoacidi che possono essere fosforilati sono tre e sono la tirosina, la serina e la treonina. Se voi andate a vedere la tabella degli aminoacidi, troverete che questi tre aminoacidi hanno un gruppo idrossile, ok? Ed è questo gruppo idrossile che permette l'aggancio del gruppo fosfato, ok? E quindi non tutte le tirosine, non tutte le serine, non tutte le metionine saranno fosforilate, ma gli aminoacidi che possono essere fosforilati sono soltanto queste tre qua. Chiaro adesso? Poi ci sono le metilazioni, e la metilazione è l'aggiunta di un gruppo metile, anche lì su aminoacidi specifici, ma la cosa importante da associare a questo fenomeno è che è un elemento importante per la trascrizione, perciò le metilazioni sono importanti, in particolare perché la metilazione degli istoni è importante per poter avere una cromatina che possa essere trascritta. Vi ricordate, abbiamo detto il DNA è avvolto attorno agli istoni e questo forma l'eocromatina. Se l'eocromatina però non ha gli istoni fosforilati, questo è un impedimento alla trascrizione, e quindi la regolazione attraverso la metilazione degli istoni fa parte della regolazione della trascrizione. Le istone sono sintetizzate nel citoplasma, la regolazione della metilazione, che è una regolazione a questo punto che ha a che vedere con la trascrizione, avviene maggiormente nel nucleo. In questo senso anche le fosforilazioni possono avvenire, essere un elemento regolatorio a livello nucleare. Vi ricordate, abbiamo detto, tra nucleo e citoplasma ci sono molti passaggi, molti eventi di regolazione nella localizzazione delle proteine, può essere anche nella loro attività, e quindi le regolazioni e le tipologie di modifiche che riguardano in particolare le fosforilazioni piuttosto che la metilazione possono essere degli eventi che avvengono a livello nucleare e non soltanto citoplasmatico. C'è l'ubiquitinazione. E l'ubiquitinazione è il modo con il quale la cellula in pratica identifica le proteine che devono essere degradate. Aggiungere dei residui di ubiquitina a una proteina, e in particolare si parla di poliubiquitinazione, perciò ci sono diversi enzimi che aggiungono questi residui di ubiquitina, se questa in verde è la proteina, che è un substrato per le ubiquitinasi, cioè gli enzimi che aggiungono l'ubiquitina, allora, vedete, con più cicli si allunga questa catena di ubiquitina, e questo è il segnale che porterà l'affinità tra questa molecola e questo complesso multiproteico molto importante, e quindi una struttura complessa, è quella che si chiama il proteosoma. Ricordate, abbiamo già sentito di queste cose, all'inizio era stato il ribosoma perché è l'associazione, sullo stesso, diciamo, modo di chiamare le cose abbiamo già sentito lo spliceosoma, che era un insieme di proteine e in realtà di RNA, e questo è il proteosoma, e quindi è una struttura multimerica che contiene delle proteasi, e quindi degli enzimi che sono in grado di rompere i legami proteici e di idrolizzare totalmente una proteina. La cellula ricicla. La cellula riutilizza gli elementi, appunto, che ricava dall'idrolisi della distruzione, la degradazione delle proteine. E quindi queste proteine ovviamente devono essere identificate tra quelle che devono essere degradate e quelle no. E gli enzimi che degradano devono essere in un ambiente circoscritto. Qual è l'altro ambiente circoscritto dove avremo delle degradazioni di proteine? Il lisosoma. Ma i lisosoma sono una struttura circoscritta da un elemento di membrana, mentre i proteosoma sono soltanto proteine e degradano le proteine che sono ubiquitinate. Perché i due elementi concorrono alla degradazione delle proteine. I lisosomi hanno la possibilità di degradare anche delle cose molto più grosse, vedremo che possono arrivare a degradare anche organelli interi, mentre il proteosoma è, diciamo, la piccola raccolta differenziata del bidoncino che abbiamo davanti alle nostre porte, che ci permette di mettere e di mandare a degrado i rifiuti, che in questo caso sono le proteine ubiquitinate che devono essere degradate. Mentre il lisosoma è decisamente l'inceneritore, cioè è un'altra scala, diciamo. Però questo è un elemento molto importante. Ci sono anche a livello citoplasmatico alcune situazioni, però piuttosto rare, di realizzazione di legami di solfuri, quelle che avete visto nelle strutture terziarie delle proteine. Ne avete qua, non l'ho indicato, può aggiungere mettendo però tra parentesi molto raro, perché l'ambiente citoplasmatico non è favorevole alla realizzazione dei legami, dei ponti di solfuri, che sarebbero a questo punto comunque molto instabili. E quindi le interazioni intracatena o intercatene tramite la formazione dei ponti di solfuri sarà una cosa piuttosto tipica della via secretoria e riguarderà essenzialmente le proteine che sono secrete e le proteine della membrana plasmatica in particolare, sul lato extracellulare. Ci sono altre modifiche che riguardano invece, in effetti mi viene in mente adesso, non ho la diapositiva ma forse poi la aggiungo, che sono non attraverso dei legami covalenti ma attraverso dei tagli proteolitici, e quindi un altro modo per avere una forte diversificazione delle proteine può essere attraverso dei tagli della proteine che possono essere di varie natura. Ci sono degli enzimi di cui riparleremo quando parleremo della morte cellulare, che sono attivati attraverso tagli proteolitici, e quindi la molecola, il precursore, che è proprio frutto della traduzione, non è un'enzima attiva. Per essere attiva deve andare incontro al taglio proteolitico. E questa è la forma dove c'è l'attività enzimatica. E quindi ci sono delle proteine che hanno una regolazione attraverso un taglio proteolitico e quindi sono formate, di nuovo c'è una certa analogia con quello che succede a livello dei pre-mRNA o dei pre-rRNA, che sono un buon esempio, in cui avremo la molecola che contiene diversi moduli che sono ricavati attraverso un taglio o dell'RNA per avere le diverse subunità che sono all'interno dell'RNA delle subunità ribosomali, vi ricordate la maturazione dell'RNA ribosomale, oppure nel caso delle proteine, per avere effettivamente il modulo che è quello che è l'attività biologica. Questo di nuovo può essere un modo per la cellula per produrre, stoccare delle molecole di cui non ha bisogno subito, ma che sono subito pronte ad essere utilizzate, perché è molto più veloce fare un taglio proteolitico piuttosto che mettersi a produrre la proteina di cui io avrei bisogno. La risposta è molto più rapida. Ok? Quindi molte proteine sono presenti in una forma inattiva, attraverso queste modifiche post-traduzionali avrò modo di renderle attive. Questo per quanto riguarda le modifiche, diciamo, principali che riguardano le proteine che sono state tutte sintetizzate da ribosomi liberi, perché stiamo parlando di citoplasma, di nucleo. Adesso vediamo quello che riguarda la via secretoria e quindi cominciamo dal reticolo endoplasmatico. Dovremmo alla fine capire e sapere quali sono i ruoli del reticolo endoplasmatico liscio rispetto a quello rugoso, di vedere quali sono appunto le vie che permettono di portare alla sintesi dei lipidi, mentre avevamo visto la sintesi delle proteine. Potremmo anche capire come si sviluppa la simmetria delle membrane, non soltanto per quanto riguarda le proteine, come avevamo detto, ma anche per quello che riguarda la costituzione dei fosfolipidi, e questo è un elemento anche importante. Quali sono queste modifiche post-traduzionali delle proteine, che tra l'altro la parte dalla quale inizieremo oggi adesso, visto che è in parallelo rispetto a quello che abbiamo visto a livello citoplasmatico, e poi quello che si chiama, anche oggi dovremmo farcela, il controllo qualità, e quindi un po' come abbiamo il controllo qualità attraverso il proteosoma a livello citoplasmatico, vedremo come anche attraverso la via segretoria il controllo di qualità vuol dire l'eliminazione delle proteine che non corrispondono a, non sono nella loro struttura giusta, non hanno avuto l'organizzazione giusta, e quindi sono i pezzi falliti, e i pezzi falliti vanno eliminati. E poi la comunicazione con il Golgi. Dunque, vi ricordate, questo comunque l'avevamo già visto, reticolo endoplasmatico, di cui potremmo dire che l'involucro nucleare è una specie di specializzazione, in quanto la membrana esterna dell'involucro nucleare è in continuità con il reticolo endoplasmatico rugoso, che reticolo endoplasmatico rugoso e reticolo endoplasmatico liscio sono in continuità, e il rugoso è maggiormente dedicato alla sintesi e alle modifiche delle proteine. Per sintesi intendiamo sempre sintesi associate alla faccia citoplasmatica del reticolo endoplasmatico, e mai la sintesi nel lume del reticolo endoplasmatico. Mentre il reticolo endoplasmatico liscio è dedicato alla sintesi dei lipidi. E quindi attraverso il reticolo endoplasmatico vediamo tutto quello che riguarda la sintesi di tutte le membrane biologiche, perché avremo sia i fosfolipidi sia le proteine. E si associa anche il colesterolo. La morfologia è generalmente diversa, e quindi il reticolo endoplasmatico liscio si distingue per in sezione dimostrare delle sezioni che sono molto più circolari, mentre il reticolo endoplasmatico rugoso è una forma più allungata. Come vedete, il tutto è in realtà un unico compartimento assolutamente in continuità. Questo per dire quello che stavo appena dicendo adesso, e quindi questa è tipicamente l'immagine delle cisterne del reticolo endoplasmatico liscio, mentre quello rugoso dà queste strutture molto più allungate e poi ovviamente la presenza dei ribosomi che ci permette di distinguere i due aspetti. Qua si vedono appunto queste cisterne molto più circolari. Quando sono tagliate trasversalmente, ovviamente possono dare questo aspetto più allungato, ma vedete che si distingue piuttosto bene rispetto al reticolo endoplasmatico rugoso, che ha anche uno spazio maggiore tra le diverse cisterne. E tutti questi puntini sono i ribosomi. Ok? Qua si vede molto bene dove sono associati proprio sul lato citoplasmatico alla membrana del reticolo endoplasmatico granulare. In mezzo si trovano dei mitocondri e i mitocondri partecipano ad alcune fasi della sintesi, in particolare della sintesi dei lipidi, e quindi li troviamo spesso in prossimità del reticolo endoplasmatico, spesso del reticolo endoplasmatico liscio. Qua si vede un altro mitocondrio e in effetti questa prossimità, proprio perché devono collaborare, perché uno ha degli enzimi, l'altro ha gli altri enzimi, e quindi devono essere in prossimità. Perché in realtà hanno una composizione anche diversa, in quanto la parte del reticolo endoplasmatico rugoso è molto più ricco di proteine rispetto a quella del reticolo endoplasmatico liscio. La continuità permette di avere lo scambio, però proprio la composizione è uno degli elementi che cambia. La presenza dei ribosomi dall'altra parte, che stanno leggendo, in realtà alcuni stanno leggendo i stessi messaggeri, e quindi richiede di avere una struttura che effettivamente è più allungata, mentre dall'altra parte sono solo degli enzimi che sono associati a questi elementi del reticolo endoplasmatico liscio. E quindi trasmette in realtà il fatto che fanno due mestieri diversi, e come spesso succede le strutture riflettono le attività e sono quelle più consone all'attività che viene svolta. Quindi quali sono queste modifiche post-traduzionali delle proteine a livello del reticolo endoplasmatico rugoso? Prima di entrare, forse quella andava messa prima del titolo, volevo solo farvi vedere come alcune cellule, come in questo caso è un linfocita B attivato, che è la cellula che produce gli anticorpi. E quindi se questa cellula è stata attivata e deve produrre tanti anticorpi, per rilasciare questi anticorpi in circolo vuol dire che questa cellula utilizza molto la via secretoria. E in effetti vedete come in questo caso il reticolo endoplasmatico sta occupando praticamente tutto il citoplasma, e in particolare in questo caso si vede molto queste lunghe cisterne del reticolo, sparisce, non è molto visibile il reticolo endoplasmatico liscio. Qua si vede il Golgi, qua si vedono dei mitocondri, che vi dicevo sono importanti, e questo reticolo endoplasmatico granulare che ha in vaso cresce molto per rispondere a questa richiesta di produrre tante molecole di immunoglobulina. Quindi la stessa cellula al riposo, quando non produce immunoglobuline, ha un reticolo endoplasmatico molto più ridotto, l'attivazione, tra tutti gli eventi che portano alla sua attivazione, ci sarà anche l'aumento di questo reticolo endoplasmatico per rispondere a questa necessità specifica. Perciò, se questi organelli hanno degli aspetti dinamici, come abbiamo detto, il numero dei mitocondri può cambiare, anche la dimensione degli organelli può cambiare in funzione della risposta cellulare che sta svolgendo la cellula. Allora, dicevamo quali sono queste modifiche post-traduzionali delle proteine della via secretoria e quindi a livello del reticolo endoplasmatico rugoso. Una delle prime modifiche che abbiamo già visto è in realtà il taglio proteolitico del peptide segnale, perché è una modifica post-traduzionale. In fondo questa parte qua è stata tradotta e servita a portare il ribosoma fino al traslocone, poi questo peptide segnale rimane incastrato a livello del traslocone stesso e poi il taglio proteolitico fa sì che nella proteina matura io non ho più questo peptide segnale e quindi c'è stata questa modifica attraverso un taglio proteolitico. Saranno importanti le strutture tridimensionali e quindi come la proteina viene organizzata nella sua struttura tridimensionale, cioè ci torniamo, e poi ci sono delle modifiche covalenti che come vediamo sono diverse da quelle tipiche che troviamo a livello citoplasmatico. E quindi in ambedue i casi ci sono delle modifiche, però il corredo enzimatico, la tipologia di modifica è diversa tra quello che succede a livello del reticolo endoplasmatico o del Golgi rispetto a quello che avviene a livello citoplasmatico. E quindi troviamo delle altre tipologie di modifiche. Allora, vediamole più nel dettaglio. La prima, abbiamo detto, è il taglio del peptide segnale. Vi ricordate, questa è la tipica immagine, il ribosoma comincia a tradurre, poi ci sono questi primi aminoacidi, corrispondono sequenza segnale della via segretoria, risultato si leggono queste proteine che sono appunto semplicemente le proteine che riconoscono il segnale e prendono questo nome di SRP, legano, il cromosoma ferma la traduzione, questa ripresa della traduzione potrà essere levata dall'interazione della proteina SRP con il suo recettore che è in prossimità di questo traslocone associato, tant'è che qua è stata rappresentata soltanto diciamo globalmente il traslocone. A questo punto può riprendere la sintesi proteica e quello che è il peptide segnale qua rappresentato in verde rimane associato al traslocone e vedete che viene tagliato. Questa è una proteina solubile all'interno del reticolo endoplasmatico che è rilasciata e il peptide segnale a questo punto non è più presente. Perciò rispetto a quello che possiamo vedere nella struttura del messaggero, la proteina presente nel lume del reticolo endoplasmatico ha subito il taglio proteolitico della prima parte che corrispondeva al peptide segnale, ha fatto il suo mestiere, non ci serve più, lo tagliamo e non viene conservato. È una forma di maturazione di questa proteina. Lo stesso avviene quando è una proteina transmembranare, questo mi serve soltanto per fare il ripasso di quello che succede, la differenza in questo caso inizia esattamente nello stesso modo, però se ho una zona che è una, tipicamente un'alfa elica, molto idrofobica, questo è un dominio transmembranare che rimane nel doppio strato fosfolipidico del reticolo endoplasmatico, il ribosoma continua la sua sintesi e se non c'è altro segnale abbiamo una proteina transmembranare, anche lei priva del peptide segnale e quindi il peptide segnale viene eliminato. Mentre queste proteine vengono prodotte, inizialmente si pensava che adottavano in modo spontaneo la loro struttura terziaria. In realtà non è così, ci sono molecole molto importanti che sono chiamate chaperone o le chaperonine, dipende come viene tradotto, e queste molecole hanno questa peculiarità di legare le zone che avrebbero la tendenza in modo spontaneo a interagire fra di loro per aspettare che ci sia, ad esempio, come su questa immagine, il terzo segmento che dovrebbe partecipare a realizzare la struttura terziaria. Come dire, non permetto che ci sia già un avvolgimento che impedirebbe l'interazione del terzo modulo, oppure che dovrei scomporre dopo. E quindi queste molecole si legano alla proteina nascente e ne favoriscono l'adozione della struttura tridimensionale giusta. Ovviamente questo vuol dire che c'è tutta una decodifica su qual è l'interazione di quale chaperonine con quale proteine per permettere di realizzare queste organizzazioni tridimensionali. Ecco che abbiamo bisogno di un alto numero di proteine diverse, ed è, ricordate, la prima immagine, a fronte della stessa informazione genetica noi ampliamo tantissimo il numero di proteine prodotte, perché ogni volta che uno dice ci vuole l'enzima specifico, ci vuole la proteina specifica, ci vuole, e quindi dobbiamo ricomporre questo sistema complesso e quindi abbiamo bisogno di proteine che da un lato hanno degli aspetti comuni, sono tutte delle chaperonine, ma nello stesso tempo legano delle zone specifiche, legano delle proteine specifiche e quindi c'è un corredo di queste chaperonine che è adatto a promuovere la struttura tridimensionale delle proteine prodotte dalla stessa cellula. Quindi queste sono molto importanti per, ad esempio in questo caso, se sono delle zone idrofobiche che si associano fra di loro, le zone idrofobiche si mettono fra di loro e buttano fuori le molecole d'acqua, ok? Che un po' è quello che fa l'olio, tutto sommato si forma, no? Quando ci sono le gocciole di olio è semplicemente perché le molecole idrofobiche stanno fra di loro e mandano fuori le molecole d'acqua e quindi non sono solubili, ok? E in questo caso appunto queste interazioni permettono alla fine alla proteina finale di avere la sua struttura, che è quella necessaria per la sua attività biologica. Ci sono delle modifiche che riguardano degli aminoacidi, anche in questo caso specifici, e a questi aminoacidi, che sono la lisina e la prolina, verrà aggiunto un gruppo idrossile. Questo significa che non troviamo nel tabellone del codice genetico l'aminoacido idrossiproline o l'aminoacido idrossilisina, Eppure troviamo questi aminoacidi nelle proteine. Di nuovo, è perché sono frutto di una modifica post-traduzionale. E le proteine che sono particolarmente ricche di queste idrossilisine, idrossiproline, sono le proteine della matrice extracellulare, cioè sono le proteine che ritroveremmo nell'ambiente fuori dalla cellula e quindi sono delle proteine che sono secrete dalle cellule. In particolare sono importanti nei tessuti connettivi. Sono importanti e molte idrossiproline e idrossilisina nel collagene. Il collagene è una molecola che è prodotta sotto forma di precursore dalla cellula, ma poi secreta e che troviamo nell'ambiente extracellulare. E quindi è per quello che è molto specifico della via secretoria e riguarda in particolare delle proteine che sono secrete e che fanno parte della matrice extracellulare. Sembra una cosa molto complicata così a vedere, eh? Non lasciatevi spaventare dalla formula. La formula io preferisco, a volte mi aiuta, cioè a fissare, no? Di cosa stiamo parlando. Voi riconoscete, questa sarà la proteina, questo è il legame peptidico, questa è la parte specifica della lisina, ok? Se è così è lisina, se qua ho un gruppo idrossile è idrossilisina, niente di particolarmente sofisticato. Questa modifica è una modifica post-traduzionale, perché in effetti noi troviamo le triplette che codificano per la lisina, non c'è nessuna tripletta che codifica per l'idrossilisina. L'idrossilisina è prodotta da una modifica della lisina. La prolina, stessa cosa. Questa è la prolina che ha questa peculiarità di formare degli angoli specifici nelle catene polipeptidiche, perché è una struttura ciclica che coinvolge il legame peptidico, ok? E quindi questa è l'angolazione che è diversa rispetto a tutti gli altri aminoacidi. Penso questo ve l'ha fatto vedere Federico, no? Che la prolina porta a un angolo, cioè mentre tutti gli altri legami polipeptidici sono mobili e su un asse, non dritto, però insomma, la prolina, essendo preso questo legame peptidico all'interno di un ciclo, in realtà toglie mobilità e dà un'angolazione fissa alla molecola, perciò è importante sulla struttura, perché dove ho la prolina ho veramente un impedimento a certi spostamenti. Comunque, questo ve lo spiegheranno i biochimici. Per noi quello che interessa è semplicemente che fa parte degli aminoacidi che possono essere modificati con appunto l'aggiunta di un gruppo idrossile. In realtà non ci porterebbe troppo lontano, però la modifica di alcuni aminoacidi porta alla produzione addirittura di molecole che sono dei neurotrasmettitori, cioè le modifiche degli aminoacidi possono essere, come lo vediamo noi, all'interno di una struttura proteica, ma di realtà può essere anche come singoli aminoacidi. Quindi non dobbiamo stupirci che ci siano queste modifiche. Invece quello che conoscete già sono i ponti di sulfuri. I ponti di sulfuri sono fra due cisteine e queste due cisteine possono essere all'interno della stessa catena oppure fra catene diverse. E in questo caso questa è la cisteina e quindi a questo gruppo SH attraverso l'interazione tra questi gruppi formiamo il ponte di solfuro che lega covalentemente una parte della catena oppure due catene una con l'altra. Se sono ponti intracatena è una struttura terziaria, se sono ponti intercatene è una struttura quaternaria. L'ho detto e lo nego subito, perché mi viene un esempio in cui posso avere come prodotto finale due catene, pure avendo avuto un ponte di solfuro intracatene. Guardate, sembra complicato, ma capirete subito cosa voglio dire. Posso avere una catena che ha due cisteine. Che interagiscono fra di loro e abbiamo un ponte di solfuro intracatena. Ok? Se questo va incontro a un evento che mi porta a questo, cosa sarà successo? Come si passa da questa forma a questa? Un taglio. In effetti, attraverso un taglio proteolitico successivo, posso avere come risultato finale questo. Per esempio l'insulina, fatta così. Mi è venuta in mente. Ah no, è una borsa, questa volta è un piede. Non so se è meglio se lì spesso la borsa, però o sarà meglio il piede. Ok, perciò di solito comunque quando sono intercatene è perché riguarda una struttura quaternaria. Le molecole che ci permettono di realizzare questo ponte di solfuro sono queste disolfuri isomerasi, e queste disolfuri isomerasi interagiscono con la proteina che ha due cisteine che devono essere legate fra di loro, e quindi questa molecola interagisce, c'è questa forma diciamo intermedia che poi porterà a trasferire il legame tra le due cisteine della stessa molecola. E quindi volevo soltanto usare questo schema per dirvi che questa molecola interviene nel realizzare la formazione del ponte di solfuro. La cosa interessante è che vedremo ci sono dei meccanismi di correzione se, ed è la stessa molecola che lo promuove, se il ponte è stato realizzato tra due cisteine sbagliate. Ho già insistito su questa idea che non è tutto perfetto e non è che l'enzima a tutti i costi ha realizzato il ponte di solfuro giusto, ma la cellula ha dei meccanismi per identificare se c'è un errore e tornare a correggere l'errore. Lo stesso avevamo detto quando c'è la trascrizione, lo stesso abbiamo come è un ricorrente, cioè non è un'attività dove va tutto liscio, ma sono delle attività dove c'è una tolleranza per degli errori che però vengono identificate nella fisiologia e riparate. Se andiamo verso certe patologie è perché il sistema di riparo non ce l'ha fatto, oppure perché addirittura è stato il sistema di riparo a essere alterato. Ma la nozione di riparo e quindi di eventi che non sono perfetti ma tollerano questi errori, e la potenza del sistema è che posso correggere l'errore e posso ripartire. In realtà l'errore è fondamentale anche per l'evoluzione, perché se io non ho nessun errore non avrei mai evoluzione, e quindi l'errore stesso è saper sfruttare l'errore, o correggerlo, o se diventa positivo sfruttarlo, è un elemento che favorisce l'evoluzione. Torneremo su questo concetto quando facciamo il controllo di qualità delle proteine. Finisco questa parte in modo tale, poi dopo facciamo assieme al break questa attività che vi avevo promesso per oggi. Non me lo sono dimenticata, però visto che forse creerà un po' di... non riesco dopo, non riuscirò più a rimettervi ad ascoltarmi, e quindi preferisco andare ancora un po' avanti e poi dopo, prometto, non vi rubo il break. Allora, un'altra modifica importante sarà quella di avere, anche per le proteine che sono state completamente sintetizzate e rilasciate verso il lume del reticolo endoplasmatico, la possibilità di essere ancorate alla membrana e quindi di avere un'ancora lipidica, che è un'ancora che coinvolge un fosfolipide particolare, che è un fosfolipido che, come zucchero, ha l'inositolo, e questo che è rappresentato qua in realtà è un fosfolipide, secondo me potevano, io lo correggerei lasciando soltanto queste due fode, che è un po' particolare, e questa è la nostra proteina nascente, che non ha nessun dominio transmembranale, d'accordo? Questa proteina in realtà viene tagliata prima della fine del C-terminale e fatta reagire con questo fosfolipide particolare in modo tale da rimanere agganciata, e di nuovo anche lei, come vedevamo prima, le proteine che avevano subito la prenilazione, che avevano subito l'acetilazione, l'acilazione. Vi ricordate quando abbiamo visto le molecole, le modifiche citoplasmatiche, e vi ho detto è un modo per associare questa proteina alla membrana, in particolare alla membrana plasmatica. Questo è lo stesso fenomeno come risultato, sono delle proteine che sono associate stabilmente al doppio fatto fosfolipidico, ma la differenza è proprio nella composizione dell'ancora. Alla fine il risultato è che queste sono quelle con l'acidazione e la prenilazione che abbiamo visto prima, sono delle proteine che sono state sintetizzate da ribosomi liberi e la cui modifica post-traduzionale le ha agganciate a un acido grasso. Questa è una proteina che è stata sintetizzata da che via? Da quella secretoria, quindi attraverso ribosomi associati al reticolo endoplasmatico, e a livello del reticolo endoplasmatico, sul lume del reticolo endoplasmatico, ok? Questa proteina, qua c'era il ribosoma associato, questa proteina è stata tagliata e fatta interagire con questa estremità di questo fosfolipide particolare, che permette appunto di formare questa ancora e l'ancoraggio della proteina al doppio strato fosfolipidico. Risultato è quella che troviamo qua. Questa proteina, e quindi questa,
avrà avuto un pezzo di segnale, giusto? Queste due qua no. Questa è passata dal reticolo endoplasmatico, da Golgi, dalle vescicole. Questa è un'ancora GPI. Queste sono delle proteine che hanno subito un'acetilazione piuttosto che una prenilazione. Il risultato alla fine, dal lato pratico, è molto simile. Sono proteine che di per sé non hanno nessun dominio transmembranare, ma rimangono comunque con una localizzazione di associazione stabile alla membrana plasmatica, chi sul lato citoplasmatico, chi sul lato extracellulare. Altre modifiche, sempre quando noi andiamo avanti, e questo è il nostro ribosoma che traduce, questo è l'N-terminale, e avremmo anche tolto il pezzo di segnale, stiamo andando avanti, ed è l'aggiunta di zuccheri. L'aggiunta di zuccheri che sono con una struttura particolare, in particolare della fase terminale, che è un insieme di manosio e di glucosio. E tutto questo viene agganciato e fatto interagire con un aminoacido particolare che è l'asparagina. E in effetti si parla di N-glicosilazione, perché l'asparagina è indicata con N. Questa è una proteina che contiene appunto una parte costituita da zuccheri. È una proteina che ha subito la glicosilazione. In realtà nel reticolo endoplasmatico praticamente tutte le proteine vanno incontro a questo passaggio, perché è importante per il controllo di qualità, per monitorare i passaggi attraverso i diversi reparti, per monitorare se la proteina, ad esempio, adotta la struttura giusta o meno. Se non ha la struttura giusta, dovremmo rimandarla verso l'isomerasi che ci rivede, ad esempio, i legami di solfuro. Se riusciamo a correggere, bene. Se non riusciamo a correggere, è un pezzo fallato, va mandato al proteosoma. Dovrà uscire dal reticolo endoplasmatico, perché il proteosoma è nel citoplasma. Questa è quindi la situazione. Qua vedete in blu i manosi, in verde il glucosio, e dove c'è questa asparagina, questa è il nostro peptide segnale che verrà poi tagliato, questa è l'asparagina e questo è la parte della N-glicosilazione che avviene a livello del reticolo endoplasmatico. Vi dicevo, questi sono praticamente i diversi passaggi, ed è come quando a volte uno va a volte lo facevano anche i panettieri, mi ricordo, di metterti una specie di cartoncino e di spuntare i diversi passaggi che facevi. Non so se avete qualche altro esempio, magari per i maschi, che sia più coerente con un passaggio in cui semplicemente per è la tracciabilità del prodotto e la tracciabilità delle proteine che vengono prodotte avviene attraverso queste N-glicosilazioni particolari, e quindi la proteina appena prodotta qua è il fosfolipide di membrana, qua dove c'è l'asparagina vuol dire che è stato trasferito questo insieme di zuccheri alla proteina, e questa proteina è nel reticolo endoplasmatico. Poi nel reticolo endoplasmatico, se va tutto bene, perderemo i glucosi e questa la porterà verso il cis Golgi, cioè sarà nelle condizioni giuste e quindi ha l'etichetta che sarà fondamentale per andare nelle vescicole che la porteranno verso il Golgi.
Poi il Golgi ha i suoi diversi reparti e quindi nei diversi reparti vengono spuntati dei zuccheri oppure qualcuno aggiunto e quello traccia i passaggi e permette di smistare le proteine che devono andare al comparto seguente da quelle che in realtà non sono ancora terminate per quel comparto e quindi non devono essere trasportate. Quindi vedete come alla fine tutto quello che succede dentro a una cellula è molto vicino alle cose o al ragionamento che possiamo fare noi. Cioè, per sapere se quella cosa è pronta ad essere trasportata verso il reparto successivo, devo sapere se ha subito le modifiche che doveva subire. Una volta che le subisce, tac, faccio la spunta sui zuccheri. E questo è il segnale che dici, tu che fai le porti via, guarda che questa va bene. E quindi vedete come nei diversi passaggi ci sono queste composizioni specifiche di questi zuccheri associati alla N-glicosilazione. E quindi con questo possiamo vedere il controllo ad esempio sulla formazione dei ponti di solfuri. Se io ho tre cisteine e che ho fatto interagire tra la 1 e la 2 mentre il legame corretto era tra la 2 e la 3, questa sarà identificata, rimandata a contatto con l'isomerasi fino a raggiungere la struttura giusta e quindi il legame, questa molecola ha sbagliato nel realizzare il legame che andava realizzato e quindi va a idrolizzare, a togliere quello che era non giusta qua e quindi abbiamo perso questo ponte di solfuro per riformare quello che era giusto. L'aveva fatto tra l'1 e il 2, magari perché era all'inizio la molecola stava e quindi non era giusto. Questo va corretto, la stessa molecola ha la capacità di idrolizzare e quindi togliere un legame, un ponte di solfure e riprodurne un altro. Come avviene il meccanismo, se è corretto o non è corretto? Attraverso questi diversi passaggi. Questo è il ribosoma, il traslocone, siamo sulla parte vicino all'N-terminale, l'inizio della molecola, e quello che vedete qua sono le glicosilazioni sulla asparagina. E quindi è rappresentato come questa specie di albero, e questi sono i tre glucosi finali. Se vi ricordate qua, ok? Sono questa specie di albero a tre rami e questi sono i tre glucosi. Questo sull'altro schema sono qua i 3G, sono i tre glucosi della glicosilazione sulla asparagina. A questo punto, questo passaggio, una volta che la molecola è stata tutta rilasciata, ci ha spuntato due dei tre glucosi. Questa molecola ha terminato la fase di traduzione. Il riconoscimento dell'ultimo glucosio libero permette l'interazione con questa molecola che favorisce il ripiegamento delle proteine, fa parte delle chaperonine. Mentre qua dovremmo realizzare il legame di solfuro. A questo punto, questo ha realizzato il legame di solfuro, è stato fatto, e quindi noi tracciamo questa situazione togliendo l'ultimo glucosio. Questa proteina nascente ha subito l'effetto della chaperonina per il ripiegamento, dell'isomerasi per la realizzazione del ponte di solfuro. Se è nella condizione giusta, che significa la sua struttura tridimensionale e il ponte di soltura sono nelle giuste posizioni, lei a questo punto viene spuntato l'ultimo zucchero, che è uno dei manovi, e questo è il segnale con il quale questa molecola può andare verso il Golgi. E quindi questi zuccheri sono praticamente la tracciabilità dello stato della molecola. Questo nel caso in cui è andato tutto liscio. Ci interessa capire cosa succede se invece il punto di soltura, ad esempio, non è stato messo nel modo giusto o non c'è stata la giusta struttura terziaria. Allora, a questo punto le proteine che sono deputate a verificare questa struttura, vedendo che questa non è la modalità con la quale si doveva realizzare questo ponte di soltura, in realtà riaggiungono dei glucosi. Se io ho già riaggiunto un glucosio, ho ripiantato la proteina a essere nello stato di una che torna nel reparto folding e ponte di soltura. In effetti a questo punto, invece di andare via, non è nella condizione giusta, viene rimandata a affinità nuovamente con chi deve provvedere al suo folding e alla realizzazione del legame di solfuro. Se ha fatto questo, fa diversi cicli e non c'è verso, non si riesce a correggere. Questa proteina, ad esempio, addirittura si accumula perché magari non si riesce a fare il folding giusto, perché c'è una mutazione a livello della sequenza primaria che ad esempio ci ha fatto perdere la cisteina che doveva fare il legame giusto, il legame di valente giusto. Se non c'è più, anche se io la rimando nel reparto, il reparto non trova la cisteina giusta, mette le due cisteine che ci sono e tutti i pezzi sono falliti. Se tutti i pezzi sono falliti, la salvaguardia cellulare fa sì che davanti a una situazione di questo tipo qua, questo in realtà promuove attraverso un traslocone che questa volta funziona in uscita, la fuoriuscita dei pezzi falliti che si sono accumulati e dove li mandiamo? Al proteosoma. E quindi vengono totalmente degradati. Magari era solo un trascritto primario che aveva questo errore. E quindi quelli che sono i pezzi che sono frutto della lettura di questo trascritto primario sbagliato vengono eliminati, gli altri vanno bene e vengono promossi. E quindi promuovere vuol dire andare verso il Golgi. E questo meccanismo di controllo di qualità funziona in questo modo per avere praticamente la possibilità di smistare tra le proteine che sono nella situazione giusta da quelle che in realtà per qualche motivo non hanno i requisiti, sia da un punto di vista, anzi essenzialmente da un punto di vista strutturale. Ok, dunque per oggi come lezione mi fermerei qua. Vi lascio fare l'intervallo e poi ci ritroviamo qua. Avrei bisogno di 10 tra o computer o tablet. Chi è che ce l'ha? Arriviamo a 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10? Ok, giusto? E quindi faremo 10 squadre. Cercate quelle che hanno un computer o un tablet di farmi una squadra nell'intervallo. Dobbiamo mettergli qualche